Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. È parola del Signore. Bellissima combinazione questo fatto di trovarci per 3 giorni di fila a celebrare l'Eucaristia, anche perché quello che non riusciamo a dire il primo giorno lo possiamo dire il secondo e anche il terzo, perché poi il tema è ancora quello. Oggi dobbiamo parlare del Paradiso, il Paradiso pieno di santi, ma anche domani parleremo di Paradiso pieno dei nostri cari. Ecco, le letture ci illuminano veramente un panorama che però è fatto di fede, speranza e carità. E potrebbero essere tutte favole se non c'è la fede. E d'altra parte la grande domanda che l'uomo si pone da sempre è: che cosa c'è dopo la morte? E davanti a questa domanda c'è chi risponde che non c'è più niente e da lì deduce un modo di vivere che mi pare stia dominando in maniera molto forte in tante scelte pratiche, operative, politiche. Oppure, ecco, c'è il coraggio di affidare la nostra vita a Cristo e con Lui camminare verso l'unica patria. Vorrei che stamattina ognuno di voi comincia a pensare al santo di cui porta il nome. E noi abbiamo tutti un nome che, per la bella tradizione cristiana, è legato a qualcuno che ci ha preceduto, che ha camminato prima di noi e che ha raggiunto la meta dove anche noi arriveremo, e l'ha raggiunto in maniera talmente esemplare che noi diciamo che è un santo. La parola santo è antica nella Bibbia ed era attribuita a Dio. Santo, 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 tre volte santo. E nella visione di Isaia sono i cherubini che cantano questa preghiera, e il termine santo in ebraico vuol dire separato, qualcuno che veramente vive una realtà nuova. Pensate che il taglio del cordone ombelicale dei bambini in ebraico usa la stessa parola, kadosh. Tagliare il cordone e dare vita nuova. Il santo è colui che vive la vita di Dio. Dio è il santo per eccellenza. E nella Bibbia troviamo siate santi perché io sono santo. Come dire, vivete una vita nuova perché io sono colui che genera la vita nuova e ve la comunica. Allora, le tre letture di stamattina mi paiono, direi, una strada sicura per meditare insieme. La prima, Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, è anche lì, è attribuita a San Giovanni, è la grande domanda: chi vince? Chi vince nella storia? Quelli che hanno gli eserciti con le armi, che hanno dei troni, hanno dei poteri, hanno dei soldi, che uccidono le persone, che si costruiscono palazzi, o vincono le vittime, i martiri, le persone che sono schiacciate? Chi vince? E l'Apocalisse non ha dubbi, ci fa vivere una liturgia bella, quasi direi simile un po' a quella che abbiamo cercato di fare stamattina con l'incenso, con il canto del Gloria. Ecco, immaginatelo adesso nella perfezione del paradiso, questa liturgia dove sul trono c'è un agnello sgozzato, ma quel sangue ha lavato le vesti di tutti i suoi figli, che sono diventate candide come la neve, splendenti come il sole, e portano nelle mani il segno della vittoria, la palma. Ecco, allora coloro che in terra sono stati chiamate vittime, in paradiso sono le persone che trionfano. Ieri una bomba ha ucciso 39 cristiani sirocaldei in un attentato violento, ma i vincitori sono i 39 che sono entrati in paradiso col sangue dell'agnello che ha lavato i loro vestiti e le palme in mano. Questo non ci toglie il pianto, questo non ci toglie il dolore, questo non ci toglie la lotta continua e la sofferenza, però capite, l'Apocalisse ci sta dicendo: non fermarti alla visione nel tempo, ma dai un taglio a tutto questo, separalo, come direi il termine, ecco, santo, separato, nuovo, finalmente entra nella grande realtà della vita definitiva. La seconda lettura, bellissima lettera di Giovanni. Giovanni ha questa esperienza fantastica nell'ultima cena di appoggiare la sua testa sul petto di Cristo, di ascoltarne i battiti e di sentire veramente una profonda relazione con Cristo che lo porta a essere presente sotto la croce, anche nel momento in cui la lancia del soldato trafigge il cuore di Cristo e ci dà la testimonianza di quel sangue, di quell'acqua che sgorgano per creare la nuova vita, la nuova Chiesa. E nella sua prima lettera Giovanni inizia proprio dicendo: il Verbo della vita, che esisteva fin dal principio, noi l'abbiamo toccato con le nostre mani, l'abbiamo visto con i nostri occhi, l'abbiamo udito con le nostre orecchie, siamo i suoi testimoni, perciò ve lo annunciamo. E che cosa ci annuncia Giovanni? Che Dio è amore e che il suo amore è straripante e vuole raggiungere tutte le sue creature per farci diventare figli nel Figlio. Bellissima questa espressione di Paolo, che dice che Dio ha un progetto su ciascuno di noi quando ci ha chiamato all'esistenza, non per caso, non per sbaglio, non per volontà d'uomo, ma per volontà di Dio, ci ha chiamato all'esistenza e da quel momento ci ama per sempre e vuole la pienezza della nostra vita. E perché questo avvenga, ci trasforma progressivamente, per mezzo di questa esperienza terrena che è segnata dalla nostra debolezza, ma anche dalla grande potenza del Signore che interviene, e ci trasforma fino a diventare figli suoi come Cristo. Ogni comunione, ogni sacramento della riconciliazione, ma prima di tutto il battesimo, il matrimonio, l'ordine sacro, sono tappe di questa trasformazione per cui nasce una povera creatura umana, tanto tenera e tanto bella da vedere, ma che deve svilupparsi sotto il sole di Dio per mezzo della grazia fino al momento in cui diventa figlio nel Figlio, destinato a vivere in dialogo d'amore per sempre con il Padre e nella gioia dello Spirito Santo. Allora sentite queste parole della seconda lettura di Giovanni, che dice che fin da ora noi siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora rivelato, ma sappiamo che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui. E perché lo vedremo così come Egli è. Pensate, dialogare d'amore per tutta l'eternità, occhi negli occhi, con la persona che ci ha creato per amore e che sta guidando tutta la nostra vita verso di Lui. E così arriviamo al Vangelo splendido di stamattina, che tutti conosciamo. È l'inizio del capitolo quinto di Matteo. In tre capitoli, il quinto, il sesto e il settimo, Matteo mette Cristo come nuovo legislatore. Salì sul monte, si raduna la folla e non è più Mosè, ma è Dio stesso che per mezzo di suo figlio ci parla e ci dice che vuole la nostra beatitudine. Che bello! Dio in azione, costantemente in azione, per beatificarci. La parola beato nel linguaggio di Gesù dell'epoca può essere tradotta con fortunato, riuscito, una persona insomma che ha realizzato veramente la sua esistenza. Chi sono i beati? Per chi Dio sta lavorando perché veramente realizzi la propria esistenza? E allora sentite l'elenco splendido che ne fa Matteo. Anzitutto chi è povero di fronte a Dio, i poveri in spirito, che non è chi non ha i soldi in tasca. Gesù non avrebbe mai ironizzato sulla fame nel mondo, sui poveri. È ben altro quello che dice la prima beatitudine, e dice: tu, persona umana, ciascuno di noi che siamo qui stamattina, ci sentiamo talmente ricchi di poter fare a meno di Dio? O ci sentiamo talmente poveri che la nostra vita non avrebbe senso se Dio non la sostenesse? Mi piacciono due parole di Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila. Todo e nada, tutto e niente. Tu, o Dio, sei il tutto e io sono il niente. Ma se il tutto invade il niente, allora questa mia piccolezza, questa mia povertà esplode e diventa una ricchezza infinita. E difatti la prima beatitudine dice: beati coloro che riconoscono di essere poveri davanti a Dio. La loro vita non starebbe in piedi se non ci fosse Dio. Come potremmo vivere? Dove andremmo? Che senso avrebbe la vita? E allora la beatitudine dice: bene, siete beati perché Dio vi dà il suo regno. Allora capite il protagonismo, la mia povertà e l'azione di Dio. E poi prosegue: stai piangendo, sei nella tristezza, ma nella tristezza di non avere la capacità di amare come vorresti, Dio ti consolerà. Ecco di nuovo Dio in azione. Dio darà loro la terra promessa, Dio esaudirà i loro desideri. Cioè sentitelo questo Dio in azione sulla nostra vita per renderci figli nel Figlio, farci trasformare la nostra vita fino al punto in cui noi saremo nuovi Gesù, che raggiungeranno l'abbraccio del Padre nella pienezza. Ecco i santi. I santi sono soltanto persone come noi, che hanno camminato prima di noi, probabilmente in mezzo a noi, e che hanno cercato di prendere sul serio questo cammino, lasciando che il Signore lavori nella loro vita. Hanno fatto anche loro i loro peccati come noi, le loro debolezze, ma hanno chiesto perdono e hanno cercato di migliorare. E non pensate ai santi come persone che nascono già strutturate in quel modo, quindi vabbè, è un fatto loro, non mi riguarda, è il contrario. Per parlarvi di un santo che conosco bene, Don Bosco era un carattere collerico, un carattere passionale, avrebbe potuto, diceva lui stesso, diventare un criminale nella sua vita, ma aiutato dalla grazia di Dio ha cercato di domare questo suo carattere e di incanalare tutta l'energia che aveva nel cuore per amare i poveri, i ragazzi, i giovani più diseredati e dare loro un futuro. Allora, vedete, i santi non sono altro che degli imitatori di Cristo che hanno cercato di seguirlo, ecco, cercando di strutturare la propria vita come avrebbe fatto Gesù, parlando con le parole che avrebbe detto Gesù, amando come avrebbe amato Gesù. E io questo penso che sia possibile a tutti noi. Allora, avere come santo un protettore, uno come noi, che ha camminato prima di noi e che è stato capace di dialogare con Dio a questo livello, vuol dire avere un compagno di viaggio che ci porta con sé, dei protettori, degli intercessori. Ma avete provato a pregare i santi? Avete fatto esperienza di miracoli piccoli magari, o anche grandi? Provateci, abbiate questa fiducia. Io in questo periodo della mia vita ho una fiducia cieca in San Giuseppe, questo santo silenzioso, questo santo custode di Gesù e di Maria. Lo invoco nelle situazioni anche più semplici, umane, normali, casalinghe, e vedo che il suo intervento è velocissimo, è preciso, a modo suo, non a modo mio, ma mi porta veramente dove il Signore vuole. Ecco, sentiamo i compagni di viaggio, intercessori, che pregano per noi e che sono il nostro modello. Allora la festa di tutti i santi è la nostra festa, perché hanno preparato il posto per noi. Ci stiamo preparando a essere santi con i santi. Che bello! Allora c'è un detto molto ripetuto a Bologna: l'importante è la salute. E io guardo e sorrido, dico sì, però la salute eterna, quella definitiva. Capite che bello questo salto da una legittima ricerca di una vita terrena confortevole a quella definitiva, unica, che finalmente ci darà senso alla vita e a tutto quello che stiamo sopportando, lavorando, amando e che ci renderà figli di Dio. Chiediamo allora questa fede, questa speranza, questa carità, non solo per noi, per tutti i nostri cari, per il mondo intero. Abbiamo bisogno di questa santità silenziosa, quotidiana, feriale, che non verrà magari proclamata sugli altari, ma che dà senso alla vita di ciascuno di noi. E proprio per questo continuiamo l'Eucaristia ringraziando, proprio ringraziare il Signore che vive nei nostri cuori. E c'è una preghiera, dopo il Padre Nostro, prima della comunione, oggi la sottolineo, perché dopo aver pregato per il Papa, il Vescovo, per i morti, noi diciamo: di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Glielo chiediamo come grazia durante l'Eucaristia, in comunione con, e poi nominiamo la Madonna, nominiamo San Giuseppe, nominiamo tutti i santi. Quindi la nostra meta è veramente il paradiso, e l'Eucaristia è anticipo gioioso di questa comunione profonda con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo.